La cosa che un po' mi ha preoccupato da mamma era quando ho sentito parlare della norma del distanziamento. Io ho pensato subito a mio figlio che disabile visivo che non vede bene e ho detto: ma caspita, togliergli anche il contatto? Cioè, è uno strumento conoscitivo fondamentale, quindi lì mi sono preoccupata. Poi ne ho parlato anche con l'insegnante di sostegno di mio figlio, infatti anche lei diceva mi piange il cuore a non poterlo più stringere, eccetera, però troveremo altri metodi e se si può in sicurezza garantisco anche questo aspetto. Quindi questo mi ha molto alleggerito e so che comunque gli insegnanti di sostegno non possono proprio per la natura del loro lavoro stare lontano, so che questa vicinanza gli è garantita con le dovute certamente misure di sicurezza, per cui anche Marco porta la mascherina, l'insegnante, la visiera, eccetera. E questa è una cosa che magari si dà un po' per scontata, ma se uno pensa a un disabile visivo, certamente non avere il contatto fisico con le persone vuol dire molto.
Ci siamo assentati un attimo perché era necessario chiarire ovviamente il capitolo della scuola. Lascio la parola alla ministra Lucia Azzolina, competente in materia scolastica ovviamente.
Presidente, sapete che in queste ore c'era una valutazione in corso sulla possibilità di chiudere o meno le scuole. Per il governo non è stata una decisione semplice, abbiamo aspettato anche il parere del Comitato Tecnico Scientifico e abbiamo deciso prudenzialmente, visto che la situazione epidemiologica cambia velocemente, di sospendere le attività didattiche al di fuori della zona rossa fino al 15 di marzo, quindi da domani, a partire da domani.
Parole, se si potesse scrivere con un raggio di sole.
E la cosa più difficile che ho dovuto affrontare è stata la didattica a distanza perché ho comunque notato che la scuola, tutte le scuole, erano impreparate alla didattica a distanza. Per mio figlio la distanza non ha senso, non ha significato, perché lui è abituato e ha bisogno del contatto. Soprattutto il contatto è uno dei suoi canali conoscitivi. La didattica a distanza non ha senso, cioè per lui che ha bisogno di contatto e è stata molto molto difficile. Io mi chiamo Katie e sono la mamma di quattro bambini di 7 anni, 5 anni, 4 e ormai 3 anni. Il primo figlio, la diagnosi è quasi totalmente non vedente, quindi comunque c'è, anche se c'è un residuo visivo in un occhio, per ora resta una disabilità visiva grave. Certamente tutto lo scombussolamento che ha portato il Covid è stato molto sentito, non solo, non solo come mamma di quattro bambini, ma soprattutto anche come mamma di quattro bambini, di cui uno appunto disabile. Io tante volte penso, Marco, a partire da me che vedo, e invece io devo fare quel salto nel buio ogni giorno, perché Marco, pensa in modo diverso da me, per cui certe stranezze, certe fantasie, lui c'ha una fantasia incredibile, Marco, certe immaginazioni che ha, che, e io per conoscerlo devo, cioè, abbandonare la mia forma mentis da vedente, fare quel salto del buio come dicevi tu, e capire, cioè accogliere la forma mentis di Marco, che, no, che è ipovedente grave, quasi totalmente non vedente. Forse allora lo incontrerò veramente nel suo pensiero. È stata una cosa molto difficile, e, però mi ha fatto anche, col confronto anche con le maestre, con l'insegnante di sostegno soprattutto, che è stata molto molto brava e ha capito molto anche la situazione, il problema, ma anche quella di classe, però giustamente lei doveva andare avanti per la classe. Io comunque, ascoltando anche mio figlio e ascoltando il mio disagio che avevo, ho detto che non aveva senso portare avanti un lavoro, appunto, che non era significativo per lui, non gli lasciava niente, solo tanta ansia da parte mia, e lui la sentiva questa ansia. Allora abbiamo deciso di ridurre i videocollegamenti e di stare al passo di mio figlio, di Marco. E lì è stato molto meglio, perché comunque io mi sono sentita proprio liberata dal dover seguire per forza il programma della classe, le lezioni della classe. E sono state i tempi di mio figlio, per cui se gli altri bambini facevano gli esercizi con i numeri, non so, fino a 10, a Marco facevamo ancora... ci concentravamo sul concetto dell'uno più uno, per dire, anche perché, ripeto, lui ha proprio dei tempi lunghi di apprendimento, perché per il fatto che deve conoscere la realtà con sensi molto, cioè con sensi non immediati, perché la vista ha un senso immediato, lui non ce l'ha questo, e quindi deve integrare la conoscenza della realtà, dell'oggetto che ha di fronte, con gli altri sensi che non sono immediati. Questo vuol dire che ha una risposta più lunga, ha un tempo di apprendimento più lungo. E la scuola, io in quella didattica a distanza ho percepito che la scuola andava come un treno, tante cose, Marco non riusciva a stare al passo.
Ciao a tutti, sono Marta, ho 24 anni e sono una studentessa, mi sto per laureare in psicologia, sto per fare la laurea magistrale in psicologia dello sviluppo, per la precisione. Sono ipovedente e dalla nascita per glaucoma congenito. E quindi ecco, sono sempre stata così, non posso fare il confronto con una persona che vede. E, ecco, io ho fatto il tirocinio pre-laurea l'anno scorso e presso un centro in cui aiutano bambini con disabilità visiva e le loro famiglie. E ho potuto seguire le consulenze di psicologi, educatori, e, per aiutare queste famiglie ad approcciarsi al mondo della scuola, chi magari passava dall'asilo alle elementari, così, e quindi dare anche consigli pratici sia alla famiglia per aiutare il bambino a casa, sia agli insegnanti, spesso partecipavano a queste riunioni anche gli insegnanti di sostegno, così. E ho capito da questi colloqui quanto, e anche dalla mia esperienza personale, questo lo posso dire, che per i bambini con difficoltà visive è molto importante apprendere attraverso altri sensi, quindi l'udito, ascoltare la lezione, oppure manipolare figure, lettere, l'apprendimento della scrittura e della lettura, oppure delle figure solide per conoscere le figure geometriche e tutti questi aspetti si vanno un po' a perdere con la didattica a distanza, come si fa a far capire ad un bambino ipovedente o non vedente, a far apprendere come si legge, come si scrive o i concetti basilari della matematica senza degli strumenti che lui possa manipolare con altri sensi, ecco.
Da sempre, ogni anno ce lo possiamo dire molto francamente, la scuola riparte, ma riparte tra mille polemiche, disagi, ritardi, carenze accumulate ormai da decenni in tanti istituti, in tante zone del paese particolarmente disagiate. Quest'anno, in aggiunta a queste carenze strutturali che si trascinano, ripeto, di anno in anno, si aggiungono anche le difficoltà causate dal Covid, dalla pandemia, che complicheranno inevitabilmente la gestione di una delle macchine più complesse, di uno dei laboratori più interessanti del nostro paese. E noi dobbiamo conciliare sicurezza ed efficienza. Questo comporterà, è bene essere consapevoli, uno sforzo ulteriore da parte di tutti, tutti, nessuno escluso. Governo in primis, ci assumiamo sempre le nostre responsabilità, ma anche gli stessi studenti, studentesse, dirigenti scolastici, personale scolastico e le famiglie che saranno direttamente coinvolte. Per ripartire e ripartire bene, occorrerà uno sforzo collettivo. Dobbiamo essere consapevoli, non dobbiamo nascondercelo, che ci saranno anche delle difficoltà. Bisognerà affrontare anche qualche disagio. La scuola ricomincia con più spazi, più docenti e meno alunni in classe. Per la riapertura in sicurezza abbiamo messo a punto una serie di regole. Tutte le scuole hanno già a disposizione quantitativi sufficienti per gestire i primi giorni per quanto riguarda gel per disinfettare le mani e anche dispositivi di protezione individuale. Sono mascherine chirurgiche gratuite a tutto il personale della scuola e a tutte le studentesse e gli studenti. A scuola sarà consentito togliere la mascherina al banco, a patto che ci sia il distanziamento minimo, che come sapete è di 1 metro.
Ma in fondo al calamaio c'è un tesoro nascosto. E chi lo pesca scriverà parole d'oro col più nero inchiostro.